Sono le 11:33 minuti, tra pochissimo Cult a cura di Ira Rubini.
Da come mi guardi, da come ti siedi, sembra già che tu sia grande. Quando agiti i piedi, sembra già che tu sia grande. E me ne devo andare fra le case e il mare, quanto vorrei restare a sentirti cantare. E me ne devo andare, non restarci mai, torno tra un mese e un giorno a guardarti ballare. Ma se potessi spegnere questo mondo che brucia, potessi infrangere ogni regola e scusa, potessi ti racconterei di questo mondo che brucia, anche se ancora non hai paura. Mi nascosto dai giochi, sai, mi sembri già grande. Da come colori e disegni quei fiori, sai, mi sembri già grande. E me ne devo andare, non restarci mai, torno tra un mese e un giorno a guardarti ballare. Che brucia, potessi frangerei ogni regola e scusa, potessi ti racconterei di questo mondo che brucia, ma noi senza paura, per questo mondo che brucia, per questo mondo che brucia, per questo mondo che brucia, per questo mondo che brucia. Per questo mondo che brucia, per questo mondo che brucia.
No quiero decirte nada, no quiero decirte nada. Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle 12.30. Ci scusiamo per aver iniziato in ritardo, perché insomma sono rimasta bloccata in un traffico demenziale che c'è in centro Milano in questo momento. Vi riferiremo dal luogo dove siamo appena stati, dove sono appena stata, cioè dalla conferenza stampa della stagione del Piccolo Teatro di Milano. Mi fa piacere se, come sempre, manderete i vostri commenti, le richieste di informazioni al numero 331-6214013, via SMS, via Telegram oppure via WhatsApp, oppure se vorrete scrivere durante la puntata diretta @popolarenetwork.it. Vi risponderemo anche se ci scriverete a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutte le argomentazioni, le tracce e le tag degli argomenti che affronteremo quest'oggi. Come sempre ritroveremo Luca Crovi e Giallo Crovi, la sua rubrica che riguarda il noir, il giallo e tutto quello che c'è intorno. E poi avremo una serie di interviste che vi proporremo man mano che Cult si snocciolerà, però proprio perché abbiamo iniziato con alcuni minuti di ritardo non faccio aspettare il prossimo ospite e il sommario man mano ve lo faccio mentre saremo in onda durante la puntata. Vi dico solo che parleremo di cinema, parleremo di teatro e parleremo anche di un libro fotografico. Saluto Saul Beretta perché torniamo a parlare di Suoni Mobili edizione 2026 e di tutto quello che succederà in questa estate che sta per cominciare. Buongiorno Saul, grazie, scusa per l'attesa, ma mi scuso anche con te.
Sì, avevo un bellissimo panorama e poi stavo pensando che siccome l'estate arriva prima, non l'estate meteorologica, non quella diciamo così da calendario, anche Suoni Mobili risponde all'esigenza di chi ha voglia di riversarsi al fresco, putativo diciamo, a vedere un bel concerto in sera d'estate, che l'estate ormai sarà due settimane in corso e quindi abbiamo anticipato di gran lunga. Il 17 di giugno siamo pronti a partire con i nostri Suoni Mobili che andranno avanti fino al 15 agosto, quindi come dire, potremo sentirci tutte le settimane in grande amore.
Bene, allora lo faremo come abbiamo fatto in tutte le stagioni. Allora intanto introducici introducici, è proprio brutto da sentire, ma insomma comunque avete capito, la stagione di Suoni Mobili di quest'anno.
Partiamo da, allora, è una stagione ricchissima con tanti concerti, ha tre blocchi sostanzialmente. Suoni Mobili in Brianza, Monzese e Lecchese, a il nostro Città che Sale, che arriva su Milano e che viene annunciato da questo concerto che facciamo con Radio Popolare, con un coro meraviglioso di giovani, giovanissimi e giovanissimi che vengono dal Sudafrica,
sì,
Tanda Kwaya, ed è il preludio al finalone coi grandi cori del 23, e poi avrà il grande blocco del Royal Summer Stage alla Reggia di Monza, quindi 4 giorni di grande jazz, di musica classica nei Giardini Reali al tramonto, quindi un'atmosfera bellissima, un po' da proms, come ci stiamo dicendo in queste settimane. Poi andremo un po' a Lugano con la Campanella, che comincia anche lui prossima settimana. E ci sposteremo a Tremezzina poi ad agosto.
Ricordalo, l'Hack and Plein Air, perché tu lo dici così velocemente, ma non è poi così automatico per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Hai ragione, l'Hack and Plein Air, che è la bellissima stagione che si svolge nel Lago Rà dell'Hack, è il bellissimo centro culturale nuovo, diciamo, festeggia 10 anni quest'anno, quindi diciamo che è nuovo. E poi saremo ad agosto a Tremezzina e poi torneremo per un gran finale di una settimana di concerti a Milano per la Città che Sale. Saremo principalmente nel Municipio 4 con dei concerti sensazionali che non abbiamo ancora annunciato, e noi li annuncerò oggi che è troppo presto, e finiremo col Ferragosto in Cascina Cuccagna. Quindi vi terremo compagnia con tantissima bella musica da scoprire, soprattutto Ira, quasi sempre ingresso gratuito, qualche volta con prenotazione, qualche concerto pochi a pagamento, ma prezzi super popolari come i 10 euro del Royal Summer Stage, però che vedono protagonisti Piero Annunzi, che suona Beethoven, che suona Morricone, Marco Meschida che fa il fado con Lina, Hamilton di Olanda che fa il suo meraviglioso trio di samba jazz, e Violon Barbar con l'Eva Quarter, quindi con le voci bulgare, per una prima assoluta. Questo accadrà tra il 9 e il 12 di luglio, però forse dobbiamo tornare adesso agli inizi.
Ecco, sì, ti sei andato via per un attimo. Sì, facciamo ci hai già fatto qualche nome, ma ti prego di continuare, nel senso che so che ci sono anche altre cose che ci volevi quantomeno introdurre.
Racconto velocemente la prima settimana, che è molto ricca. Partiamo da Desio con una parade olimpica, danzatori di Dance House Più e la brass band dei Rusty Brass. Mercoledì 17 avremo anche la danza aerea, come tutti i mercoledì fino all'8 di luglio a Desio, è un appuntamento fisso dei mercoledì di Desio. Poi ci spostiamo a Villa Arconati, la piccola Versailles della Lombardia, chi non c'è ancora stato è la grandissima occasione di vederla al tramonto e alla notte con i nostri notturni dedicati a Mary Poppins, Pierino il Lupo e altri grandi classici. Gli altri grandi classici sono principalmente Wolfgang Amadeus Mozart, chi verrà vedrà, perché Wolfgang è colui che ha il passo del lupo, ci sarà un gioco che lo avvicina a Pierino e il lupo, e tanta danza swing, perché la nostra Mary Poppins e i suoi spazzacamini sono tutti ballerini di swing e l'indy hop. Questo 19 e 20 a Villa Arconati. Poi, come dicevamo, il Tanda Kwaya, questo meraviglioso coro che da uno slam della capitale sudafricana è arrivato a essere candidato all'Oscar, figurati, il coro è giovanissimo, un'esperienza di recupero minorile, sono eccezionali, è la loro prima tour internazionale, cioè la prima volta che escono dal Sudafrica, la loro prima data italiana, Festa della Musica, Castello Sforzesco, ingresso gratuito, però c'è da prenotare, dovete andare sul sito di Suoni Mobili, cercare la data del 21 di giugno e mettere il vostro nome nella casellina di Suoni Mobili e prenotare per il
concerto. Per tempo soprattutto.
E sì, ci sono ancora sono più di 780 i biglietti già andati, e quindi abbiamo mille posti in platea, un po' di posto c'è, ma dico soprattutto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che sarà un momento credo magico, soprattutto per chi vuole cantare poi il 23, di vedere come cantano e ballano i sudafricani, è una bella esperienza per tutti. Ira,
me lo immagino.
Quello che ci rende felici è che questa è un'esperienza davvero di musica morfosi, di grande cambiamento della vita, quindi tutto questo grande gruppo di ragazzi, la vita è stata cambiata,
certo,
da cantare insieme con dei bravi maestri, proprio una cosa di cui siamo felicissimi di presentare in Italia. Poi ci spostiamo sempre con una esperienza di incontro, festeggiamo i 25 anni della Fondazione Monte Brianza col concerto dei Gran Tabasù, con una grande fanfara doppia milanese, la banda di Usmate Velate con quella di Seveso si uniscono a questo bellissimo collettivo francese il martedì 23 a Villa Tittoni. E special guest ci sarà Camilla Barbarito, che canterà 4 pezzi bellissimi, tra cui Mambo Italiano. Camilla, grande amata dalla radio, e c'è
Ce
n'è ben d'onde, esatto. Poi il 24 bisogna un po' sdoppiarsi, perché saremo al Volvo Studio con un bellissimo progetto capitanato da Elena Tavernini, che si chiama Ritratto Italiano, sono le canzoni dei grandi anni 60 rivisitate in chiave jazz. Qui siamo alle 19 a Volvo Studio, mentre poi abbiamo il nostro mercoledì di Desio per gli amanti della Brianza, che è in Brianza, è un bellissimo appuntamento ancora con una grande fanfara, ancora con la danza aerea. Tutta la città è animata dalle bancarelle, dallo street food, insomma una serata di grande socialità. E poi ci spostiamo al BAM, quindi nei giardini della Fondazione Catella, dove debutterà questo progetto che si chiama O mia bella Madonnina, con Camilla Barbarito alla voce e Grant Abazou, che è questa fanfara francese. Andremo a indagare un po' la Milano che non c'è più, quella della Mala, quella che potete immaginarvi nelle corde della Barbarito, quella vista un po' dalla Francia. Quindi è un progetto molto originale, perché la prospettiva un po' dadaista è vista da Lione più che dal sud di Milano, la Nigera. Quindi è una prima assoluta che debutta a Milano al BAM e poi replica a LAC di Lugano, nell'Agorà, il giorno 26 di giugno. Sempre stessa formazione, stessi interpreti, stesso orario, no, più tardi, all'AC cominciamo sempre alle 9. Il 26 è una giornata ricca, perché oltre ad essere all'AC arriva un bellissimo progetto con la Luisa Briguglio, che è la vincitrice del premio Parodi, siciliana. Io definisco la voce di Luisa quella delle sirene di Scille Caribi, per cui Ulisse si è fatto incatenare. Quindi se volete farvi incatenare alla sedia, potete venire ad Usmate Velate, dove ci presenta il suo nuovissimo progetto, quello che ha vinto il Parodi, però in versione quartetto, molto ricco. E a Usmate Velate siamo nel parco di Villa Scaccabarotti. Lo dico per chi viene da fuori, è una bellissima villa in mezzo a un grandissimo parco, che sta benissimo, e al calare della sera arriva anche il freschino e non ci sono le zanzare che troverete al castello, questo ve lo posso assicurare. Non so cosa succede in Villa Scaccabarotti, ma lì le zanzare
non ci sono, c'è un sortilegio. Va bene. C'è un sortilegio.
Parola di scout. Al sabato 27 invece chiudiamo un finissaggio a Villa Greppi con l'inedito Flute Quartet, una bellissima mostra di arti figurative, e poi facciamo Tango Sacro, che è un nostro progetto cult di musica spirituale però legata al tango, quindi tango suonato all'organo con Roberto Holzer e la voce incredibile di Paola Fernandez dell'Erba. Senti come ho detto la zetta bene, quasi sembro te quando parli spagnolo. E questo sarà a Carnate alle ore 19, quindi preserale, perché poi alla sera da una parte saremo a Lugano con Luisa Briguglio e dall'altra saremo a Cremella. Cremella è uno dei miei paesi favoriti della Brianza, è uno dei più piccoli, sì. Non raggiunge le 1000 unità, e c'è un cortile stupendo che era quello del seminario, che rimane libero da tutto, fuori dal paese, non lo si raggiunge con le macchine, si parcheggia nel campo sportivo, si sale, sembra di essere una piazzetta di un paese, non dico abbandonato perché le anime ci sono, però di un paese di una volta, ed è il posto raccolto perfetto per scoprire Napoli.
Saul, in questa Napoli lombarda noi ci dobbiamo fermare.
Certo, esagerato come al solito.
No, insomma, comunque almeno se Melinanno lice ti insanire, proprio il caso di dirlo, e ascoltare Saul che ci racconta insomma sempre molto vivacemente i programmi delle rassegne di cui Radio Popolare è spesso media partner. Quindi grazie, diamo come al solito il consueto riferimento in rete, e ricordatevi di prenotare, perché insomma è importante, sono appuntamenti molto partecipati.
Allora, il sito più facile questa volta non è musicamorfosi.it, dove comunque si trova tutto, ma è suonimobili.it. Ecco. Suoni Mobili vi accompagnerà fino al 15 di agosto, e quindi sarà il viatico dove potete trovare quando e dove prenotare, dove andare, la mappa dei luoghi, i contenuti, le foto, i video. Oh, bene, sto zitto, capito.
Allora, grazie a Saul Beretta come al solito, Suoni Mobili 2026, a risentirci, ciao ciao.
Un bacio a tutti, ciao
ciao ciao. Ciao. E allora, salutando Saul Beretta e dandoci appuntamento nei luoghi sempre molto particolari di Suoni Mobili, vi parliamo adesso invece di un libro dal titolo Gli Insospettabili, da Goethe a David Bowie, La pittura come seconda vita, è il titolo del libro di Mimmo Di Marzio, edito da Giunti, Tiziana Ricci.
qui ci sono degli artisti insospettabili. È il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio che abbiamo qui con noi. Buongiorno Mimmo.
Buongiorno, buongiorno.
Edito da Giunti, verrà presentato proprio in questi giorni. E la cosa interessante è che tu ci fai conoscere questa passione di alcuni personaggi tra i più insospettabili, appunto come dice il titolo, no? Da Churchill, Pasolini forse, ecco, Pasolini e Fellini già sapevamo qualcosa, però
di alcuni si sapeva,
di altri molto meno, soprattutto di uomini politici, intellettuali, o anche Paul McCartney, non so.
Certo, tutti personaggi comunque che non avevano bisogno di esibirsi per fama, perché avevano già la loro fama super blasonata nel loro campo, alcuni in questi 33 ritratti che io includo nel libro ci sono anche 5 premi Nobel, quindi tutte persone che non avevano bisogno di mettersi in mostra, ma che sentivano inderogabile questa forte necessità di mettersi davanti ad una tela per trovare una loro zona franca, un loro momento di libertà, un loro momento anche di rinascita interiore. Quindi andiamo,
quindi
insomma,
in qualche modo anche una ricerca di se stessi al di là del loro ruolo sociale, della loro professione.
Assolutamente sì, infatti è una grande lezione secondo me anche proprio per tanti artisti professionisti, no, che sono molto incasellati, voglio dire, dal sistema. Queste persone invece sentivano proprio il bisogno di esprimersi senza vincoli, senza confini. Quindi abbiamo grandi letterati come Goethe, come Kafka, abbiamo grandi personaggi come Re Carlo d'Inghilterra, oppure tanti attori di Hollywood come Sharon Stone. Sharon Stone, tra l'altro, ci tengo a dirlo, sarà presente
alla presentazione,
16, alla presentazione in video call da Los Angeles. Lei racconterà agli italiani la sua seconda vita da pittrice. Questa sarà molto interessante perché, diciamo, in prima persona racconterà questo suo amore antico per la pittura, cominciato da bambina, quando lei frequentava la casa di questa zia pittrice, poi anche quando diciamo iniziò la carriera di modella a 20 anni a New York, continuava a frequentare gli artisti, e poi insomma dopo durante la pandemia ha deciso di voltare pagina.
Sì, ma guarda, ci sono alcuni personaggi, per esempio Schoenberg già aveva una possibilità di espressione creativa, no? Eppure anche lui ha sentito l'esigenza di darsi all'arte visiva.
Questo dimostra che grandi talenti creativi, poi nei grandi talenti creativi non ci sono confini poi espressivi, nel senso che questi personaggi facevano tutti lavori estremamente artistici, ci sono appunto registi, attori, musicisti.
Ma c'è anche Henry Miller, ho visto.
Anche Henry Miller. Ma Schoenberg, per esempio, è interessantissimo, lui era molto amico di Kandinsky e c'è questo grande carteggio che io pubblico nel capitolo a lui dedicato, dove lui invita, sprona Kandinsky a sentirsi libero di poter darsi all'astrattismo, perché lui aveva inventato la musica dodecafonica, quindi aveva stravolto il sistema tonale della musica, e Kandinsky era un suo grande ammiratore, e il primo grande quadro astratto lo fece a seguito di un concerto di Schoenberg.
Ma tu pensa, cos'hai scoperto, per esempio? Raccontaci di qualche personaggio che ti ha particolarmente stupito o incuriosito.
Beh, per esempio, insomma, Re Carlo d'Inghilterra, che è il personaggio che io ho inserito per ultimo, perché l'ho scoperto alla fine, gli inglesi lo sapevano, ma noi non lo sapevamo. Lui è un acquarellista dedito all'acquarello dai tempi del college, ha preso lezioni negli anni da maestri di pittura, da maestri di acquarello, perché lui ci teneva proprio a studiare questa tecnica per poter esprimere al meglio tutto quello che sono gli effetti della luce, dell'atmosfera. E tra l'altro lui ha fondato anche un portale internet che si chiama The Watercolor World, il mondo dell'acquarello, che è praticamente un portale dove ci sono migliaia poi di acquarellisti. Quindi insomma una delle passioni vere, autentiche. Lui dice: io l'unica cosa che mi riesce a portarmi in un'altra dimensione, che nessun'altra mia attività mi può far raggiungere, è la pittura.
Anche un insospettabile è Johnny Depp.
Johnny Depp ha iniziato, lui sostiene nel libro sostiene che insomma anche per lui era una passione antica. In realtà diciamo, lui si è buttato anima e corpo nella pittura durante quelli che lui definisce i 5 anni peggiori della mia vita, cioè dal 2016 al 2021, quando era in crisi con la battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard, poi insomma le tossicodipendenze, insomma l'alcol, i problemi economici. Lì a quel punto fece questo suo autoritratto, un volto ampiamente riconoscibile, dove lui mostra questo volto cupo, corrucciato, quasi depresso, intitolato Five, cioè i 5 anni peggiori della mia vita, e da lì in poi ha capito che quella poteva essere un filone interessante, anche perché ha venduto quadri per 5 milioni di dollari.
E poi mi vuoi dire qualcosa sulle croste di Sylvester Stallone?
Vabbè, ma Sylvester Stallone... A me fa molto tenerezza, perché intanto lui non è, anche lui non è un pittore dell'ultima ora, ce ne sono alcuni che hanno avuto una seconda vita. No, per lui è sempre stata una passione. Lui racconta nel libro che quando era ragazzino comprava le tele a $2, le dipingeva e poi le rivendeva ai compagni di scuola, poi ai vicini a $5, e con quei soldi si comprava il biglietto dell'autobus.
Hai capito?
La cosa più interessante è che lui racconta che il personaggio di Rocky Balboa, quello della saga, nasce da un suo autoritratto, dove si vede un volto di un giovane così provato dalle durezze della vita, e quello doveva essere il personaggio che poi è diventato la sceneggiatura di Rocky.
E invece, per esempio, Bob Dylan l'abbiamo visto qui a Palazzo Reale un po' di anni fa.
Alcuni si sono integrati ampiamente. Bob Dylan, lui è nella scuderia della più importante galleria d'arte contemporanea del mondo, che è Gagosian. Lui ormai è assolutamente integrato.
È lanciato. Poi il libro si conclude con un personaggio tanto odioso quanto insospettato anche lui. No, forse si sapeva, però questa cosa che
un po' si sapeva.
Hitler dipingeva, amava dipingere.
Dipingeva. Ma quello che io racconto nel libro, dopo lunghe ricerche, è che la sua era una passione autentica.
Frustrata, una passione frustrata.
Frustrata, cioè tra tanti artisti outsider c'è un artista mancato, un artista fallito che poi probabilmente... Ma lui da ragazzo tentò 2 volte di entrare nell'Accademia di Vienna, per 2 volte fu bocciato. Lui dipingeva prevalentemente architetture, paesaggi urbani, senza mai figure umane. Fu bocciato 2 volte, poi continuò però, nonostante le bocciature, da ragazzo a fare l'artista di strada. Lui faceva l'artista di strada.
Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Io aggiungo all'intervista che abbiamo appena ascoltato di Tiziana Ricci a Mimmo Di Marzio, autore del libro Gli Insospettabili, da Goethe a David Bowie e poi, come avete sentito, tanti altri, La pittura come seconda vita, cioè personaggi celebri che hanno praticato la pittura appunto per tutta l'esistenza, edito da Giunti. Mimmo Di Marzio presenterà il libro domani, martedì, alle 18.30 alla libreria Ubic di via Monterosa 91 a Milano. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Sharon Stone in collegamento da Los Angeles. L'attrice è infatti uno dei personaggi appassionati di pittura di cui il libro si occupa. E allora, noi adesso invece vi parliamo di un film. Da oggi e per 3 giorni torna al cinema Diaz, Non lavate quel sangue. Il film che Daniele Vicari ha girato nel 2011 per ricordare l'irruzione violenta e sanguinaria che c'era stata a Genova nella scuola Diaz durante il G8. A 15 anni dal film e a 25 dai fatti di Genova, torniamo con il regista in quei luoghi e su quel set. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Daniele Vicari.
Ritorna Diaz al cinema praticamente 25 anni dopo i fatti di Genova e quindi i fatti della scuola Diaz. Con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011. Tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per 1000 altri film naturalmente. Bentornato.
Grazie, grazie davvero.
Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
Ma io, dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè, oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo: guardate che questa storia di Genova non ha solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso, eccetera. C'è qualcosa addirittura di peggiore, c'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop. C'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'AIS negli Stati Uniti, anche in Italia. Una cosa però ti chiedo: tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa il cinema, l'immagine, il documentario?
Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo, la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che, tra l'altro, in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. E per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte in questo percorso ha inciso anche il film, che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo e quella propaganda non funziona più.
Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva: si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova. Giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale se si prende una posizione scomoda poi in qualche modo la si paga, ma fa parte del gioco. Secondo me un cineasta che non si prende la responsabilità non fa fino in fondo il proprio mestiere.
Daniele, stiamo parlando appunto di Fandango, che ne abbiamo parlato molto anche noi nei nostri microfoni recentemente. Era uscito tutta la questione dei finanziamenti non dati al documentario su Regeni, quindi comunque si parla sempre di film coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così anche che tipo di clima c'era su un set così?
Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia, senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici. Ecco, Diaz non ne ha avuto un ventesimo del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest. Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo, credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico no, diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come l'acqua dei fiumi carsici, a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
Grazie Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie. I was a young
E dunque, grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista. Daniele Vicari su Diaz, Non lavate quel sangue, che da oggi e per 3 giorni torna al cinema. E adesso invece vi parliamo della Biennale Teatro, tuttora in corso a Venezia. Si tratta della seconda edizione diretta da Willem Dafoe, il celebre attore americano che però di fatto vive in Italia quasi la maggior parte dell'anno e soprattutto è nato con il teatro sperimentale a New York e lo ha sempre seguito, quindi la sua idea quest'anno è stata quella di chiamare questa edizione Alternative, che forma la parola alternative, cioè alternativo, ma può essere anche declinato come alter, altro in latino, native come nativo, perché ci sono moltissimi ospiti che arrivano da parti disparate del mondo e dai continenti non europei e comunque non dall'Occidente. Ma sempre nel concetto di native e alternative, e anche i leoni che sono stati assegnati, Leone d'Oro e d'Argento, vanno in questa direzione. Il Leone d'Argento è stato assegnato a Mario Banucci, vero enfant prodige albanese, greco, che ha già a suo attivo una serie di spettacoli che hanno fatto il giro del mondo, molto particolari, senza parole, molto suggestivi, legati a riti familiari, ricordi, memorie e anche drammi. Ve lo faremo ascoltare domani, quello che ha detto ricevendo il Leone d'Argento, e poi invece il Leone d'Oro è andato, devo dire molto meritoriamente, insomma era tempo che se ne parlava, ad Emma Dante, che a Milano conosciamo bene, insomma il CRT ha fatto tanti spettacoli, poi al Piccolo sempre presente, spesso anche produzioni. Una lunga carriera, sempre con uno stile assolutamente inconfondibile, unico, sia di regia che di scrittura che di uso del corpo dell'attore con la sua compagnia. E allora sentiamo cosa ha detto Daniel Defoe, sì, Willem Dafoe, non lo scrittore britannico ma l'attore e direttore a questo punto artistico della Biennale Teatro per anche quest'anno, anche questo 2026, che cosa ha detto a proposito di questo Leone d'Oro ad Emma Dante.
Work of Emma Dante shortly after arriving in Italy more than 20 years ago. What struck me immediately was her intense, vibrant use of the actors' bodies, an extreme physicality that in some ways.
Dice Defoe, ho scoperto il lavoro di Emma Dante una ventina d'anni fa, quando mi sono trasferito di fatto in Italia. La prima cosa che mi ha colpito è l'estrema fisicità del suo teatro nel lavoro sul corpo degli attori.
I appreciated her ability to create community, to bring the dynamics of family onto the stage by inventing intimate and collective rituals.
E ho apprezzato molto il fatto che lei fosse capace di creare una comunità portando sul palco i concetti legati alla famiglia e creando dei nuovi, originali rituali.
An invitation to reflect on who or what the other is. In this sense, Dante's ability to create her own language, to root herself in her city, Palermo, and in Sicilian traditions.
In questo senso anche il riconoscimento di che cosa sia veramente l'altro, che come sapete è un tema di questa biennale, ma anche la capacità di radicarsi nella propria città Palermo, nella propria regione, la Sicilia, attraverso un linguaggio unico nel suo genere.
Death and mourning, of dreams and imagination, of love and violence, all expressed through the eternal ritual of theater, which challenges our perceptions of the limits of humanity. And now, President.
Ecco, per cui queste le parole di Willem Dafoe, le ultime cose che ha detto sono la seduzione anche di tutte le cose che ci creano dolore e che rappresentano uno spunto d'arte da sempre. la famiglia, l'amore, la morte, la vita, il lutto tutto quello che ci sta intorno, insomma gli elementi e i rapporti fondamentali che si ricreano e si riportano attraverso l'eterno rituale del teatro e che ci sfidano a domandarci veramente chi siamo e chi sono coloro che ci circondano, fanno parte e sono la motivazione del Leone d'Oro a Emma Dante. E, allora noi ascoltiamo proprio alcune delle cose che Emma Dante ha detto ricevendo il Leone d'Oro.
Perché sento che l'arte, che il gesto artistico ha a che fare con la propria origine, sempre, ha a che fare con le persone che ci accompagnano, coi legami soprattutto. E quindi i legami sono la base di tutto. Ora io sono molto emozionata, spero di non mettermi a piangere. Ho scritto un testo così, appunto, così sono concentrata sulla lettura e non mi viene da piangere. E si sente male?
No, va bene.
È perché sono piccola, donna piccola, ma con un leone d'oro alle spalle.
Allora, questo è già un inizio che è abbastanza inconfondibile, perché infatti il leone era alle spalle di Emma e lei, giustamente, dopo aver ringraziato tutti coloro che le hanno permesso in oltre 25 anni di carriera di realizzare questo percorso, si è soffermata anche su un altro argomento.
Carmine. Quasi finito, per fortuna. Spero di non aver dimenticato nessuno, mi dispiacerebbe davvero. Aggiungo soltanto una piccola cosa. Un mio grande desiderio è quello di essere ricordata per aver vinto questo Leone d'Oro e di essere quindi citata quando si parla del Leone d'Oro. Come sarebbe giusto e naturale citare le donne che hanno vinto premi così prestigiosi. C'è ancora la cattiva abitudine di dimenticare i nomi delle donne o comunque di non citarle per prime. Sempre, quasi distinto, quando ci si deve ricordare di qualcuno che ha vinto un premio importante, il primo nome che viene in mente è quello di un uomo. Grazie, infinitamente grazie per questo nostro Leone d'Oro.
Così, insomma, l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera da Emma Dante alla Biennale di Venezia di quest'anno, pochi giorni fa, e sentiamo anche i fratelli Mancuso, Enzo e Lorenzo, che hanno fatto parte spesso degli spettacoli di Emma Dante. Chi li ha visti, chi li ha sentiti, sa che sono unici anche loro con il loro canto a cappella. Hanno dedicato una canzone tratta da uno spettacolo di Emma Dante a coloro che erano presenti a un convegno che l'ha riguardata, che si è tenuto proprio ieri, sempre alla Biennale di Venezia. Sentiamo uno spunto, questo brano ci accompagnerà al nostro ultimo argomento, i fratelli Mancuso.
Hey, Brown!
I fratelli Mancuso, che tra l'altro hanno ricordato che questo brano fu anche inserito nella colonna sonora, nella celebre scena finale di Via Castellana Bandiera, il film che Emma Dante, il primo film che Emma Dante realizzò. Alla Biennale Teatro, dove a Emma Dante è stato assegnato il Leone d'Oro, come vi dicevo. Domani ci ritorneremo per parlare di Mario Banucci, ma adesso è il momento di Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Ci vuole coraggio, intraprendenza e un pizzico di follia per essere corsari. Ci vuole una missione da compiere che costringa all'avventura. Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte lo ha raccontato in varie sue storie, dalla regina del sud a corsari di Levante, facendo della patente di corsa il simbolo della sua narrativa, ma anche il suo modo di essere, di prendere di petto la vita. Essere corsari vuol dire accettare il brivido di intraprendere certe imprese e farlo nonostante tutto e tutti. Essere corsari vuol dire accettare un codice e rispettarlo, poter compiere certe azioni perché autorizzati da una missione al servizio di un interesse più alto. Lo sa benissimo il protagonista dell'ultimo romanzo di Arturo Pérez Reverte, che si intitola L'isola della donna addormentata, pubblicato da Sette Colori Edizioni. Il suo antieroe sa che la resa e il compromesso non esistono se si fanno certe scelte. Miguel Jordan Kitsiatis è un avventuriero che ha navigato i sette mari e assunto varie identità. Un uomo alto, forte, con i capelli e la barba dorati, con occhi azzurri equivocamente ingenui e un viso dal sorriso facile e dalla gravità improvvisa che guarda il suo interlocutore come se di colpo lo stupisse ciò che aveva appena ascoltato o pensato. Adesso Miguel è un corsaro dell'Egeo, al quale viene affidata una missione pericolosa e strategica, compiere azioni di sabotaggio contro le navi che riforniscono la Repubblica Spagnola. E Reverte è abilissimo a raccontarci le sue peripezie e quelle del suo equipaggio, pronto a issare bandiera nera o italiana per confondere coloro che verranno depredati. Miguel sarà pronto a far sua anche Elena, una donna che sta soffrendo da anni la sua storia amorosa con il marito, il barone Catelius. Per Reverte mescola generi come lo spionaggio, l'avventura, il romanzo storico, quello sentimentale, in una storia che ha un forte imprinting mediterraneo. Nei miei romanzi, spiega lui stesso, ci sono degli odori assimilati negli anni in cui facevo il reporter di guerra, che mi sono rimasti nel naso e che hanno impregnato l'aria, i miei vestiti e che non riuscirò mai a dimenticare. Non sarei mai diventato uno scrittore se non avessi vissuto quell'esperienza. È stato infatti necessario trovare qualcosa che mi permettesse di convivere con il dolore e l'orrore che mi avevano attraversato in quegli anni. E scrivere può essere una sorta di analgesico. Io quando scrivo mi muovo nella memoria, nella cultura millenaria che va da Omero e dalla guerra di Troia fino alle Torri Gemelle, dai quadri fiamminghi alle moderne tecniche di fotografia. Dobbiamo accettare il fatto che il mondo è un posto estremamente pericoloso e parole come compassione, cultura e solidarietà esprimono valori che ci aiutano a sopportarlo. Non bisogna poi dimenticare che noi popoli mediterranei abbiamo una cultura diversa da quella dei popoli del nord, i tedeschi e gli anglosassoni. La nostra cultura è fatta di Bibbia, di Talmud, di olio d'oliva, di vino, di marmo, di pittura, di letteratura, un'eredità stupenda. Noi mediterranei siamo dunque molto fortunati perché possiamo ricorrere a svariate forme di consolazione e di analgesico. Ed è probabile che anche voi, leggendo L'isola della donna addormentata di Arturo Pérez Reverte, edito da Sette Colori, possiate riscoprire parte della vostra anima mediterranea. Vi basterà per un po' essere corsari e inseguire una meravigliosa quanto pericolosa avventura.
Cult finisce qui con Giallo Crovi, le notizie adesso delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.